Ricordiamo certamente tutti il brano delle tentazioni nel deserto di Gesù, ma forse non tutti ricordiamo come quel brano si è concluso, o meglio, come non si è concluso, perché quello che noi chiamiamo il diavolo, il male, il nemico, conclude dicendo a Gesù: ritornerò al tempo fissato, al tempo opportuno arriverò. Ed ecco che è arrivato nel momento della croce, perché il male ritorna, il nemico aspetta la nostra debolezza, la nostra fragilità, la nostra stanchezza per riaffacciarsi alla nostra vita. E allora penso alle nostre di tentazioni, penso a quei momenti di stanchezza, di debolezza, di desolazione. Quelli sono il terreno fertile per comportarci male, per far sì che lo spirito del male in qualche modo prenda spazio dentro di noi. Quando meno noi ce ne accorgiamo, lui ritorna, perché a volte ci sembra anche a noi di aver superato totalmente il male, di aver in qualche modo eliminato da noi quello che chiamiamo tentazione o comunque incertezza e cortocircuito. Invece arriva quando senti fortemente il tuo cuore debole, quando il tuo corpo è stanco, quando la tua mente è distratta dalla concentrazione su se stessi, quando veramente sembra tutto perduto. Ed ecco che nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, il nemico puntuale, perché quello che promette purtroppo fa, arriva. E arriva di nuovo per Gesù il momento di tentazione più forte, ma è lo stesso, perché poi l'abbiamo imparato. Con ciascuno di noi, e quindi anche con Gesù, il male adotta sempre le stesse tecniche. Va a toccare sempre quelle due o tre corde che conosce bene e le va a pizzicare, perché noi cediamo al male, cediamo al compromesso, abbassiamo lo sguardo e quindi ci lasciamo avvolgere dal male. Così con Gesù ritorna per ben tre volte la tentazione: salva te stesso. Gesù, che è venuto a salvare gli altri, che è venuto a portare la vita, che è venuto a togliere le sofferenze, i dolori, le paure, le carica sulle sue spalle, ecco la tentazione umana, troppo umana, del nemico. Salva te stesso. In questo brano ben tre volte viene ripetuta questa tentazione, nel momento più dolorante, più atroce di quest'uomo Dio sulla croce. E lui, poco prima di questa tentazione, aveva perdonato tutti. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. L'atto d'amore più immenso, più infinito, di perdonare i propri uccisori, di perdonare chi lo sta percuotendo, chi lo sta conducendo alla morte, al sepolcro. E allora mi viene in mente quanto nelle nostre debolezze, nelle nostre rabbie, è lontano proprio il perdono da noi. In quei momenti vorremmo semplicemente spaccare il mondo e distruggere tutto quello che c'è attorno a noi. Eppure quest'uomo Dio perdona. Ma il nemico non si fa arrendere. Anche quando noi conduciamo una vita pressoché retta, giusta, che proviamo a condurre una vita bene o male verso il bene, lui ancora insiste, va a toccare quella corda tua, mia, che è proprio nostra. Per Gesù era proprio questo: salva te stesso. Lui, che era venuto a salvare il mondo, a salvare gli altri, dove per lui la logica di salvare sé, i propri interessi, di difendere la propria vita, non era proprio calcolata. Ecco perché va a tentare lì. E allora mi piacerebbe che ciascuno di noi si fermasse su qual è la corda debole, fragile, dove il nemico sempre ci viene a toccare, ci viene a stimolare, ci viene in qualche modo anche a intrappolare. Ed è interessante il contorno, perché quando il male arriva, coinvolge tutti, tutti quelli che ci stanno attorno, in qualche modo possono essere strumento di male, come possono essere strumento di bene, sta a noi scegliere chi vogliamo essere. E qui il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato inizia con il popolo che sta a vedere. Sta a vedere, non fa nulla, non muove un dito davanti a un innocente che muore. E il popolo che stava lì a vedere e a non impegnarsi, a non interessarsi, a coinvolgersi, era lo stesso che ha seguito Gesù ovunque. Quelle folle che l'hanno osannato, ringraziato, applaudito, che l'hanno proclamato il Messia, ora, nel momento di disperazione più totale, stanno lì a vedere. Allora mi viene in mente quante volte, in maniera diversa, anche noi prendiamo la stessa posizione del popolo che sta lì a vedere, a non scomporsi. Quella frase maledetta che spesso nelle relazioni con gli altri diciamo: stiamo a vedere cosa succede, stiamo a vedere cosa accade. È terribile, è veramente disumano stare lì a vedere dalla finestra e aspettare che il cadavere passi. Noi dovremmo essere quelli che impedisce tutto questo, noi dovremmo essere quelli che si coinvolgono, non che lasciano fare quando noi vediamo ingiustizie, quando vediamo maldicenze, quando vediamo il male prendere il sopravvento attorno a noi. Eppure il popolo sta a vedere, e può capitare a tutti noi, a tutti, quello che noi chiamiamo rimanere immobili, rimanere lì imparziali, impassibili, come se noi potessimo essere imparziali. Noi non possiamo continuare a stare zitti e a vedere soltanto come le cose vanno, come il mondo sta andando verso la deriva, a vedere come vanno le situazioni dei miei amici, dei miei familiari, a lasciar stare, qualcun altro ci penserà, perché il popolo stava a vedere, vedeva, neanche guardava. Vedeva da lontano, senza coinvolgimento. Quante volte ci ritroviamo in queste situazioni e diciamo: non mi compete, come se ci fosse una competenza nell'umano. Tutti siamo competenti nell'umano, tutti dovremmo essere i primi a coinvolgerci in ogni situazione, in ogni vita, in ogni storia, non stare lì fermi e impassibili. E poi ci sono i capi, sacerdoti, farisei, scribi, li conosciamo tutti, no? Quella cricca, lo deridevano. E quante volte il deridere gli altri è l'atteggiamento più disumano, è l'atteggiamento veramente senza compassione, senza un minimo di empatia. Lo deridevano dicendo: se sei il Cristo, scendi ora dalla croce. Perché nella logica ebraica è impossibile pensare a un Messia che muore, a un Messia che è umano, che soffre. E allora lo deridevano. E allora penso a quante volte anche noi cadiamo in quel cortocircuito del deridere gli altri per quello che fanno. Ho in mente tante storie, tante situazioni che a volte attraversano la mia vita, di chi deride il sogno degli altri, deride quello che fa l'altro, deride quello che sta per costruire l'altro, deride continuamente la vita dell'altro per ridurla in frantumi, deridere. E i soldati, perché la traduzione esatta non è deridere, quindi il Vangelo e la traduzione che abbiamo ascoltato mette deridere sia ai capi che sia ai soldati, ma i soldati schernivano, cioè si prendevano gioco di lui, cioè si prendevano proprio gioco. E allora capite i tre atteggiamenti del male per capire come funziona e come arriva dentro di noi. Quando siamo lì impassibili a vedere, quando deridiamo e quanto prendiamo in giro noi stessi e gli altri, stiamo facendo il gioco del nemico. Stiamo facendo il gioco di quello che chiamiamo diavolo. Chiamatelo come vi pare, ma è lo spirito del male, lo spirito che ci conduce a distruggerci in qualche modo. E per ben tre volte, come vi dicevo all'inizio, la tentazione salva te stesso. Salva te stesso. E ad un certo punto questi soldati, per continuare a deriderlo, a schernirlo, gli mettono dell'aceto in bocca. E voi sapete che l'aceto nella Bibbia è l'opposto del vino. Il vino è la bevanda della gioia, l'aceto è invece la bevanda della tristezza. E quindi anche nei Salmi viene sempre detto: l'aceto è procurare all'altro tristezza, dolore, infliggere. Gesù è solo, completamente abbandonato, solo. È questo che lo fa re. Il fatto che lui non cede alla tentazione di vivere secondo la mentalità umana, perché per noi essere re, essere capitano, essere comandante, avere un ruolo di autorità significa comandare gli altri, avere dei sudditi, avere degli schiavi e soprattutto pensare a se stesso, perché la nostra logica, diciamocelo un po' questa, no? Quando occupiamo dei piccoli ruoli, delle piccole situazioni, la prima cosa che si pensa, sì, un po' agli altri, ma anche a noi stessi, è proprio la negazione di Dio. Cioè Dio non può pensare a se stesso, ma necessariamente pensa solo all'altro. Non pensa ai propri interessi, mai. E la logica del mondo, capite invece come ci porta sempre a tirare fuori qualcosa per noi, in qualche modo, un favore, un piacere, qualcosa che mi deve ritornare pure. Qualcosa, se sia anche un grazie, un abbraccio, un bacio, cioè noi vogliamo che in qualche modo ci sia sempre un tornaconto, non solo economico, di prestigio, di successo, ma anche affettivo, come se veramente stessimo lì a barattare il nostro servizio. Allora il potere di Dio è invece il servizio, il vero potere e mettersi a servizio degli altri. E Dio si mette a servizio degli altri non per i meriti dell'altro, non perché l'altro è bravo, non perché l'altro è buono, non perché l'altro chissà chi è, ma Dio ama gli uomini, ama noi per i nostri bisogni. Ed ecco l'ultimo quadro di questo Vangelo straordinario. Ci sono questi due delinquenti crocifissi insieme a Gesù, perché vi prego, non chiamateli più ladroni, perché proprio abbiamo addolcito ancora una volta la situazione, addirittura non abbiamo chiamato il buon ladrone. Questi erano proprio due criminali, cioè questi avevano ucciso un sacco di gente, assassini probabilmente, perché la croce andava solo a chi commetteva omicidi. Quindi due criminali, pensate ai criminali di oggi. Quindi erano due criminali che stavano lì. L'altro continua la tentazione, salva te stesso e noi, perché il buon criminale e delinquente non ci mette solo te, visto che salvi te, salva pure me, perché così almeno c'è qualcosa di realmente di guadagno. Ma c'è uno che è stranissimo, che dice, ma ha una logica strana anche lui del merito. Dice, noi ce lo meritiamo, ma lui che ha fatto? Lui è innocente, non ha fatto nulla di male. Vedete come ritorna la logica del merito, che ci sta umanamente. Anche le colpe noi pensiamo di meritarle. Ed è un paradosso, perché noi viviamo sempre su tutta la logica del merito. nel bene e nel male, anche le colpe, anche le situazioni, a volte noi stiamo lì a pensare che ce le meritiamo, che ci meritiamo di soffrire perché abbiamo fatto un errore, perché abbiamo commesso una stupidaggine. Quindi capite quanto è gretta e piccola la nostra mente, non ha niente a che fare con la fede di Dio, che invece ci spinge completamente fuori da questa logica del merito, sia nel bene che nel male. E gli dice: ricordati di me quando andrai nel tuo regno. Ed è una preghiera che fa questo delinquente a Gesù, perché lo riconosce in qualche modo, perché l'innocenza, la verità, la riconosciamo tutti. Anche il peggiore dei peggiori riesce a riconoscere una persona credibile e vera da una falsa e menzognera. Noi tutti sappiamo bene qual è la verità e la menzogna. Noi sappiamo tutti distinguere il bene dal male, anche quelli che non vogliono vedere, che non vogliono, che fanno finta, perché è così, di procurare disordine e confusione. Allora questo delinquente lo riconosce che in lui c'è l'innocenza, che c'è la verità, e gli dice: ricordati di me quando sarai dall'altra parte. E qui, e concludo, il capovolgimento totale, inaspettato come sempre, di Gesù. Perché secondo la logica del criminale diceva: quando andrai lì, vedi un po' tu, ricordati di me, non dimenticarmi, pensa un po' a me, portami con te. Quando... E Gesù gli dice: oggi sei con me nel paradiso, oggi, in questo istante, immediatamente, capito? Spazio e tempo in materia sono qui, in un punto preciso. Non c'è un domani in Dio, non c'è un ieri, non c'è un passato, un futuro, c'è il presente, oggi. E Dio, il nostro Dio, è il Dio del presente, dell'oggi, del qui e ora, agisce ora, non domani. È sconvolgente, perché noi siamo lì a fare preghiere, ricordati, fai questo, poi prima o poi. No, immediatamente gli dice: tu sarai con me in paradiso. Ed è la prima volta, l'unica volta, che nei Vangeli viene usata la parola paradiso. Perché Gesù, quando parla della vita dopo la morte, dice sempre vita eterna, mai paradiso, è l'unica volta. E allora ho pensato, geniale come sempre Gesù, numero uno, campione del mondo, si sta rifacendo alla Genesi, al giardino dell'Eden, dove Dio ha cacciato i peccatori. Lui invece, il primo che va in paradiso, che rientra ed è reintegrato, è un delinquente, perché il primo che abita il paradiso non lo abita per i suoi meriti, ma per i suoi bisogni. E chi più di un criminale, di un delinquente, di uno che ha commesso errori, è degno del paradiso di Dio? Allora usa questa parola paradiso, che, se non sbaglio, è una parola persiana che significa il giardino, che significa un parco, che è il giardino dell'Eden, della Genesi, a dire: un tempo Dio ha cacciato, ora io sono venuto a recuperare, a reintegrare, perché nulla può essere perduto, perché un figlio che ho ritrovato io faccio festa. Allora voi capite che Dio ha questa immensa misericordia e amore stralunare, allucinante, immenso, e non ci possiamo fare niente. Quindi la logica del merito in Dio non esiste. Non è perché sono un bravino cristiano, faccio le opere di carità, i segni della croce, sgrano rosari, faccio, e allora mi merito da Dio un aiuto. Dio fa piovere sui cattivi e sui buoni, perché lui guarda il bisogno. Vi ricordate quando ancora una volta lo tentavano sempre su questo stesso argomento e gli dicevano: medico, cura te stesso. La stessa roba, no? Ma il medico, Gesù dice, è venuto per i malati, non per i sani. Quindi chi ha più bisogno lui più c'è. Capite allora che la logica è completamente nuova, spazza via tutta una mentalità, ribalta completamente l'idea di Dio. Ecco perché lui è re e oggi noi festeggiamo il re dell'universo, perché la concezione del re di Dio è questa, è un Dio talmente dalle braccia larghe e da un cuore immenso che c'è posto veramente per tutti. Io lo so, probabilmente a qualcuno di voi sta roba qua ci dà un fastidio tremendo, perché dice: non solo io ho faticato tutta una vita a cercare di fare bene, aiutare gli altri, a comportarmi, mo vuoi vedere quei due o tre che ci vengono in mente, cattivissimi, che stanno facendo l'impossibile a delinquere, così me li ritrovo lì. Certo che te li ritrovi lì, cioè sappiatelo. Quindi ve lo ritrovate lì, quel parente ve lo ritrovate lì, quell'amico che ve lo ritrovate lì, si ha più bisogno, perché è così la logica di Dio. E allora la domanda, con tutta la libertà, se vogliamo, questo è il re di nome Gesù Cristo, però vi prego, non fatevi un re a misura e consumo vostro, perché questo è il re del Vangelo, questo è il re di Gesù Cristo. Se vogliamo seguirlo e vogliamo provarci, è questo. E quindi di conseguenza proviamo a comportarci anche noi così, con un po' più di leggerezza. Se non vogliamo, e proprio ci sta stretta sta roba di sta misericordia per tutti e gratuita, proprio perché invece a noi ci piace che sia duro, che giudichi, che la faccia pagare, non lo so, attrezzatevi un'altra chiesa, un'altra religione, perché questo non c'entra niente col cristianesimo.